e se posso esprimermi, ho visto tutte e tre le partite e non mi sono proprio piaciute da un lato dell'estetica, della spettacolarità, quindi Selderton ha magari ancora bisogno un attimo di amalgamare i nuovi, di mettersi insieme, ma è un problema comune, soprattutto anche poco ritmo e cose del genere. Vediamo un po' se la opinione è condivisa anche da chi era lì a lavorare durante queste partite, al vice allenatore del Dertona, coach Massimo Galli. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, l'impressione è questa: partite brutte anche da parte tua, per quello che hai visto, al netto della partita che abbiamo giocato.
Sì, direi che il fatto che soprattutto Milano e Bologna, causa gli europei, non abbiano mai potuto avere nella pre-season il roster a completo, sicuramente ha condizionato la qualità del loro gioco. Per quello che riguarda noi e Sassari, invece, siamo stati penalizzati ambedue durante la pre-season da molti infortuni, per cui il processo di ambientamento da parte dei nuovi in questo campionato ha subito un ritardo che poi si è visto sul campo, dove la qualità del gioco espressa da tutte e quattro le squadre non è stata di altissimo livello.
Appunto, prima di addentrarci nel Dertona, diciamo anche che quando anche lo sparring partner ha un po' gli stessi problemi, per cui la condizione è ancora quella che è, si è lenti, si ricorre al fallo sistematico per far passare il tempo eccetera, non aiuta certamente anche chi magari è indietro, perché se tu sei un po' più indietro ma giochi contro un avversario che la palla la fa girare, magari poi ti prendi tanti punti, però riesci anche, diciamo così, a crescere, no? Tieni comunque un ritmo.
Sì, chiaramente è un periodo della stagione molto delicato questo, soprattutto quest'anno con gli europei, per cui chiaramente l'essere indietro fa parte della situazione contingente che vivono gran parte delle squadre, perché non dobbiamo dimenticarci che molte squadre sono state penalizzate dal fatto di aver avuto giocatori agli europei e, come ho notato, in molte squadre infortuni. Cui vuol dire che probabilmente la condizione fisica non era ottimale e questo ha portato magari a degli infortuni più o meno brevi, ma che hanno condizionato la preparazione delle squadre.
Sì, perché poi l'amalgama di squadra si crea solo giocando. Guardiamo proprio Olimpia e Virtus, che hanno tre squadre in roster, sono delle cose illegali, se vogliamo, per i campionati, illegali nel senso positivo, no? Di quello che possono portare anche alzando il livello. Mancavano fior di campioni, 5 da una parte e 3 dall'altra, erano in campo fior di campioni, ma anche questi non hanno trovato più di tanto il bandolo della matassa.
Sì, non dobbiamo dimenticare che queste squadre hanno 16-17 giocatori in rosa, per cui ogni domenica 4 o 5 dovranno rimanere fuori. Chiaramente poi tanti giocatori spremuti dai campionati europei probabilmente hanno bisogno di un attimo di pausa per poter recuperare energie e fisiche e mentali spese in una competizione del genere, per cui si sono
presentati. E poi coach, continuare a cambiare non aiuterà l'amalgama, eh?
Assolutamente, però sono squadre, soprattutto Milano e Bologna, costruite per giocare un'Eurolega ad alto livello, perché credo che l'obiettivo per entrambe le squadre sia quantomeno centrare i playoff e magari anche qualcosa in più, per cui ci vorrà del tempo, secondo me, per trovarle al massimo della condizione, anche se pur senza 4 o 5 giocatori tra i più rappresentativi e tra i migliori, hanno dei roster che indubbiamente tutte le altre squadre del campionato fanno fatica a pareggiare.
Chiunque dei giocatori della lista, no, del roster di Milano e Bologna, sarebbe probabilmente titolare pressoché in tutte le altre.
Sì, in linea di massima. Non dobbiamo dimenticare che sono due squadre che hanno a roster 9 stranieri, per cui ogni domenica 3 stranieri devono star fuori e credo che anche qualche italiano, magari di una certa età, nel campionato possa essere risparmiato perché se lo possono permettere.
Leggi Bellinelli, tanto per dire un nome.
Sì, Bellinelli da Tome per Milano, probabilmente certo. Dovrà essere centellinato e sceglieranno gli impegni che dovranno giocare, chiaramente privilegiando magari nella prima parte della stagione l'Eurolega, che indubbiamente è una competizione che loro non possono permettersi di snobbare, mentre magari in campionato, data la loro forza, possono
ti qualifichi, esatto. Va come va e poi te la giochi bene ai playoff, ecco, anche questa è una scelta. Massimo, ti chiedo questo, così ci portiamo un attimo subito sul campionato e poi torniamo alla prestazione del Dertona, ma chi potrebbe, così nel panorama delle 16 della Serie A, approfittare di qualche eventuale passo falso delle due corazzate, e se non piazzarsi magari in mezzo loro o comunque piazzate subito a ridosso. Facciamo un po' le carte al campionato. L'anno scorso il Dertona non era pronosticato, ma ha fatto proprio questa parte.
Sì, indubbiamente, vedendo i roster a tavolino, chiaramente, perché poi è il campo quello che dovrà dire chi effettivamente potrà insidiare le prime due. Direi che Venezia quest'anno ha costruito un roster di altissimo livello, aumentando la qualità dei giocatori, prendendo giocatori che vengono dall'Eurolega come Granger e Spissu, o giocatori che hanno giocato in Spagna come Willis, che conosciamo bene perché 2 anni fa era a Brindisi, che sono dei grandi giocatori. Per cui sicuramente Venezia è la terza forza. E poi, sempre a tavolino, per quello che riguarda le altre contender, direi che Brescia, Sassari e Tortona probabilmente sono quelle che più si avvicinano, e per disponibilità economiche e per qualità del roster, alle prime tre che ho citato sopra.
Ok, quindi alla fine diciamo che Tortona sul campo si è conquistata quei galloni di essere nel blocco delle, diciamo, delle prime, via nella prima metà, no, del pronostico. E poi il resto sono un po' i nomi dello scorso anno. L'anno scorso Venezia è stata un po' la delusione, Sassari magari ha sbagliato all'inizio, poi si era drizzata, e Brescia era lì ed è rimasta lì.
Sì, direi che più o
rispetto
meno
l'anno scorso chi è che si è perso nei pronostici? Forse Brindisi. Abbiamo
Brindisi sicuramente aveva fatto una stagione molto positiva l'anno precedente, quando era in testa alla classifica e poi aveva avuto problemi di Covid, non ce lo dobbiamo dimenticare, e l'anno scorso forse all'inizio del campionato era tra le squadre che dovevano contendere un posto nei playoff sicuramente, e poi dopo ha avuto una stagione sottotono, ma quello può succedere a tutti. Secondo me Brindisi adesso non l'ho ancora vista giocare, quindi non so come ha allestito il roster, però direi che potrebbe essere un outsider. Ecco, un'altra squadra, altre due squadre che mi intrigano molto perché privilegiano gli italiani utilizzando solo 4 stranieri sono sicuramente Pesaro e Trento.
E le neopromosse? Verona Scafati?
Le neopromosse hanno, secondo me, dei buoni roster, però pagheranno un po' il dazio del campionato, quindi soprattutto nella prima parte il noviziato lo pagheranno, poi dopo soprattutto Scafati, che mi sembra non giochi in casa la prima parte del campionato.
Ma allora hanno anche problemi proprio di palazzetto.
E quindi quelle, secondo me, saranno situazioni che magari ti permettono di non cogliere quei punti che magari nel tuo palazzetto, soprattutto in un palazzetto come quello di Scafati, tu potresti tranquillamente cogliere.
Uno scotto di noviziato che lo scorso anno Napoli e Tortona praticamente non hanno pagato. Tortona all'inizio è stato un po' cammello, no? una vinta, una persa, ma è sempre stata comunque lì nel gruppo, non ha mai rischiato, e Napoli ha fatto una bella partenza, poi è calata la distanza. Queste forse si pongono un pelino sotto Napoli e Tortona?
Secondo me, allora, l'anno scorso noi chiaramente abbiamo avuto una grande stagione, soprattutto le aspettative. Per quello che riguarda Napoli, l'anno scorso sono partiti bene, e poi non dobbiamo dimenticarci che alla penultima giornata avevano lo scontro salvezza con la Fortitudo e, avendolo vinto, si sono salvati. Napoli probabilmente quest'anno non soffrirà più di tanto, secondo me, perché il noviziato l'ha già pagato. Noi vogliamo confermarsi ad alto livello. Non credo che Verona e Scafati possano fare quello che abbiamo fatto noi, soprattutto per tutto l'arco del campionato, e Napoli per la prima parte del campionato. Non credo che sia possibile per loro pareggiare quello che è stato fatto da Tortone e Napoli l'anno scorso.
Ok, allora guardiamo la partita, cioè torniamo brevissimamente alla partita di mercoledì, per dire a che punto è il Dertona, e a questo punto anche agganciandoci a come si approccerà la partita di Trento. Mio giudizio così personale, poi ovviamente se lo confuti ne sono felice, se invece lo confermi mi conforta. Ho visto un Dertona un po' certamente ancora indietro, non amalgamato, e questo per tutti i motivi che spiegavi prima. Manca anche Macchiura, manca Tavernelli, è andato via un giovane, insomma allenarsi completi non si è quasi mai potuto. Però ho visto un po' un gioco diverso anche per le caratteristiche. Wright rispetto a Queston è un play più lineare, gestisce la palla. Sanders è uno che se gli dai palla è in banca. Qua invece ho visto un po' più di coraggio, di qualità, di finte, di prendere l'iniziativa, offensiva da parte di Crichton e di Harper ad esempio, ma anche meno solidità e tante palle perse. Parlo degli esterni. E sui lunghi Radosevic certamente ancora probabilmente indietro nella partita, perché l'ho visto un po' lentissimo. Confuta mio conferma.
Sì, allora sono giocatori che hanno caratteristiche completamente differenti dalle precedenti. Partendo da Crichton, che è un giocatore che l'anno scorso ha fatto l'Eurocup ed è stato inserito nel secondo miglior quintetto di Eurocup, è un giocatore attaccante. È un attaccante che vuole prendersi responsabilità, ed è chiaro che giocando questo tipo di pallacanestro è portato più magari a forzare qualche soluzione e a perdere qualche pallone in più. Harper è un giocatore completamente differente da Sanders, è un giocatore che preferisce attaccare il canestro piuttosto che tirare come faceva molto bene Jamar l'anno scorso, ed è un giocatore che deve ancora trovare secondo me la giusta connection con Crichton, essendo due giocatori per certi versi abbastanza simili. Per quello che riguarda Radosevic non dobbiamo dimenticarci uno del suo passato, che è un passato di alto livello, però non dobbiamo dimenticarci anche dei problemi fisici e del fatto che negli ultimi anni ha giocato veramente poco, per cui ci vorrà del tempo perché si riabitui a giocare, e sono convinto che lo farà in tempi, noi speriamo, il più breve possibile.
Assolutamente, però la squadra è diversa per caratteristiche, come dicevi.
La squadra secondo me è completamente differente, si cercherà di giocare una pallacanestro chiaramente magari più offensiva, perché il talento dei giocatori è sicuramente superiore a quelli dell'anno scorso. Dobbiamo trovare ancora una solidità e un'identità di squadra che chiaramente è in costruzione e ci vorrà ancora un po' di tempo per trovarla.
Quindi magari un po' più di spettacolo a prezzo, almeno all'inizio, di un po' di solidità difensiva.
Sì, attualmente siamo un cantiere, siamo un po' indietro, perché come visto, detto prima, abbiamo avuto una prestagione condizionata da tanti guai fisici, da tanti acciacchi, per cui non ci siamo mai potuti allenare al completo, e quindi è chiaro che questo processo è un po' in ritardo, però sono convinto che nel giro di qualche settimana, poi dopo ci si mette in carreggiata quando rientreranno gli infortunati, troveremo sicuramente una quadra che potrà permettere alla squadra di esprimersi ai massimi livelli.
Verosimile, anche perché poi da quello che abbiamo visto in questa Supercoppa il problema è un po' comune a tutte le squadre, ve la dicevamo appunto di aver visto brutte partite, quindi vuol dire che non tutti sono amalgamati. Trento com'è? Ha cambiato molto? Come sta per quello che avete studiato?
Allora, Trento è una squadra completamente differente dall'anno scorso, dove ha preso americani che venivano dalla G League piuttosto che da Taiwan, alla prima esperienza in Europa, e ha preferito quest'anno puntare su tre giocatori che hanno già giocato nel campionato. Uno tra l'altro, Grazulis, ha giocato anche a Tortona.
Grazulis, la lettone.
Ha riportato in Italia Crawford, che quando era Cremona è stato MVP del campionato. Ha riportato in Italia Lockett, che è stato uno dei protagonisti quando Trento ha giocato la finale scudetto. E attorno a questi quattro giocatori stranieri, compreso Atkins, che è un ottimo giocatore che viene dalla Germania, ha preferito puntare su un nucleo di italiani, prendendo Udom da Brindisi e soprattutto Spagnolo da Cremona, che però domenica non ci sarà perché è infortunato, e mantenendo poi i Forrai, i Conti, i Ladurner, che sono diciamo la base della squadra. Ecco, è una squadra molto interessante, completamente differente da quella dell'anno scorso. Mi sembra una squadra che ha fatto una buona prestagione, condizionata anche lei dagli infortuni, come ho detto prima, quello di Spagnolo, per cui è una squadra che è completamente diversa da quell'anno scorso e dovrà essere una squadra con cui dovremmo approcciarci con la massima concentrazione.
Ok, quindi questa sarà la partita con cui si debutta, speriamo naturalmente anche nell'ottima cornice di pubblico, perché bisogna dare atto, come diceva il coach poco fa, che la scorsa stagione è stata un qualche cosa di strepitoso. Ovviamente si alzano anche le asticelle delle aspettative, non dobbiamo esagerare noi poi a mettere pressione in questo, perché insomma a mangiare bene ci si abitua, no Massimo?
Assolutamente, lo sappiamo, però questo è chiaro, che essere consapevoli che quello che è stato fatto l'anno scorso è stato qualcosa di strepitoso, come hai detto giustamente tu, ma dobbiamo confermarci, perché è facile arrivare in alto, il difficile poi è confermarci. Questo lo sappiamo e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile, iniziando possibilmente la stagione con una partita come quella con Trento, non da sottovalutare, ma che abbiamo tutte le possibilità di poter vincere.
Ok, e allora ringraziamo Massimo Galli, un grande in bocca al lupo a te, a tutto lo staff tecnico e ovviamente squadra, dirigenti, tutti, per una grande stagione che su PNR continueremo a seguire in tutti i nostri spazi informativi. Grazie a Massimo Galli.
Ok, un saluto a tutti e una buona serata.
A tra poco.